dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana del 25 ottobre 2021, allarme, allarme, la CIA hackerata, il nuovo social di Donald Trump, intelligenza artificiale, recaptcha e schiavismo generalizzato. Questo e molto altro in scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale all'italiana. Dall'Emi Studio Ligure 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio di Roma, Giulio Cupini.
E dallo studio di Milano Centro, Francesco Facconi.
Buongiorno cari, digitaliani, buongiorno ascoltatori e buongiorno ai miei due colleghi digitaliani questa sera, anzi quest'oggi, questo pomeriggio, questa notte, non lo so quando mi ascoltate, per zio.
Quest.
Ciao Giulio.
Perché tutti si concentrano, però scusate, tutti si concentrano sul gender fluid, ma noi siamo stati time fluid da prima di tutti quanti.
Time bravissimo.
Abbiamo già il titolo della puntata. Siamo a posto. Possiamo che io faccio partire la sigla finale. Siamo
a posto, Gingilli.
Ciao ragazzi. È così, è proprio così. Ma sono le influenze da Doctor Who e robe del genere che ci tengono vivi e vivaci su questi argomenti. Ci buttiamo subito nel follow up assicurativo da più parti. In realtà sì, forse ci eravamo già corretti
nel post trasmissione. Allora, parlavamo la puntata scorsa che Tesla
veloce,
ha lanciato molto velocemente questa assicurazione all'interno delle macchine, che si paga il premio in base a come si guida, e avevamo avuto il dubbio in puntata che esistessero già. In effetti già da tanti anni esistono assicurazioni in tutto il mondo, in particolare in Italia. Generali ad esempio ne offre alcune, Octo Telematics, ma abbiamo avuto varie segnalazioni comunque di parecchi utenti, quindi in realtà è un qualcosa che già c'è. Lo sconto al rinnovo del premio se dimostri di aver avuto una guida entro certi parametri, quindi di guidare giusto. Questo è il primo degli errata corrige, dei follow up della puntata scorsa, quindi grazie a tutti quelli che ci hanno scritto durante la settimana.
Ovviamente i parametri li decide la campagna assicurativa, non un organo terzo.
Stava a San Dir.
Ma questo, se entri a puntualizzare...
Devo sempre provare. Scusate.
Esatto.
Secondo, non è un follow up ma è un avvertimento, ragazzi, visto che abbiamo già fatto una brutta figura, erano l'altro ieri 42 anni da quando la guida galattica ha risposto alla domanda fondamentale sull'universo, sulla vita, l'universo e tutto quanto.
Una ricorrenza importante.
È un testo fondamentale. Se siete digitaliani e non avete letto Douglas Adams, vi manca un fondamentale. Non siete digitaliani al 100%, andatelo a leggere, che è materia appunto, come si dice, non opzionale.
Poi lì le regole dei robot, l'expecto patronus, insomma Douglas Adams ha fatto un po' di casino fra autori. Stavo aspettando già le mail. No, volevo creare follow up per la puntata prossima e continuare così.
Una Jean Provocateur tu sei. Sì. Esatto. Assomiglia a qualcuno di mia conoscenza che ha deciso di fare un social tutto suo.
Allora, abbiamo l'audio, no?
Abbiamo l'audio, sì. Abbiamo l'audio. Aspetta che c'è l'audio, sì.
Abbiamo l'audio di Donald Trump.
E allora mi costruirò un enorme Luna Park tutto mio, con blackjack e squillo di lusso. Anzi, senza il Luna Park.
Ecco, qui il Luna Park è il social, perché...
Non c'è posto per vendere, eh? Bene.
Esatto.
Mi costruirò un enorme modulo tutto mio, con blackjack e squillo di lusso. Anzi, senza modulo e senza blackjack.
E senza blackjack.
Andate tutti a quel pianeta.
Questo è il nostro amico. Ecco. Donald Trump, esattamente, che ha deciso, visto che lo hanno escluso da tutti i social network, da Facebook, da Twitter, eccetera, anche da OnlyFans, chissà se era su OnlyFans Donald, ha detto mi faccio il mio social network tutto mio,
sì.
Senza blackjack e squillo di lusso.
E senza grosse pretese soprattutto, perché
gli ha dato un nomignolo tranquillo.
Esatto.
Si chiama Verità, tutto in maiuscolo, Truth, scritto bello,
esatto.
Grande.
Sì, quindi,
bello urlato.
Ecco, perfetto. Verità!
E fra l'altro vi ricordo, magari non siete un po' così poco addentro le notizie, che lui è stato tirato via da Facebook perché diceva la verità.
Certo.
Giusto, quindi, ricorrente sempre.
Lui continua a dire io dico la verità, e quindi
E comunque riprova che il capitalismo non ha alcun problema, non è ancora uscito ed è già un unicorno. E quindi anche su questo è importante.
Sì, allora, esatto, ci sono due temi: il tema tecnologico che affrontiamo dopo, e il tema invece più di contenuti e business, che appunto, come diceva giustamente Giulio, è già diventato un qualcosa di assolutamente incontrollato, pur non esistendo ancora.
Sicuramente quando deve fare raccolta fondi, presentarsi come ex presidente degli Stati Uniti è un buon intro per il pitch.
Può servire,
questo sicuramente okay. Aiuta. Però dal punto di vista, diciamo, del posizionamento, mi sono molto curioso di capire le aderenze politiche a uno strumento del genere, perché dove si rende esplicita la propaganda e dove si può in qualche modo immaginare che ci siano contenuti di un certo tipo, sono curioso di sapere che tipologia di ecosistema si potrebbe creare, che tipologia di contenuti, se avrà un minimo di seguito, perché spesso sono stati fatti investimenti e tentativi di questo tipo sulle televisioni che poi così male non sono andati. Nel mondo digitale questo è successo meno, e sono curioso di capire se troveranno delle loro nicchie di mercato anche in situazioni come queste, perché comunque parliamo di quotazioni miliardarie che ci sono alle spalle, quindi non è detto che falliscano.
Allora, il prodotto nasce come social network, un po' ispirato da Twitter, in realtà ispirato dal Parler, o Parler, che era l'altro social network che su cui è stato Trump prima di uscire da tutti i social, e in realtà pare che conterrà anche una serie di piattaforme plus, quindi di video on demand, di contenuti premium che verranno aggiunti all'interno dei suoi contenuti e offerti dietro probabilmente un abbonamento, quindi un altro modo di fare raccolta fondi. Però c'è proprio la parte di microblogging, diciamo, di poter condividere testi, notizie, eccetera. E lì, quindi, come si differenzia dal suo attuale blog dalla scrivania di Trump? Si differenzia che in realtà lì sarà del movimento, però se già un algoritmo di Facebook è polarizzante nei confronti di una certa direzione, qua sarà automaticamente polarizzato o da suoi supporter o da suoi hater che andranno a lottare.
Sì, però in maniera esplicita. Cioè, sì. Probabilmente è più pericolosa su Facebook, che si ammanta di neutralità, che di un'esplicita.
Sì, diciamo che se dici l'ho letto su La Verità, sai benissimo che...
Sì, c'è anche da dire che io fossi in lui, sarei curioso di vedere anche da questo punto di vista le evoluzioni, se trovassi l'appoggio di una Fox News, o se trovassi un appoggio di Murdoch, o situazioni di questo tipo, potrebbe essere interessante anche su questo fare magari una valutazione di quanto la televisione possa premere per portare nuovi utenti anche in questo canale.
Sì, staremo a vedere, insomma, il lancio previsto adesso sono i primi early adopter entro la fine dell'anno, 2022 dovrebbe essere il lancio in grande stile, insomma, non ha fretta, deve arrivare al 2024, giusto?
Sì. Comunque ci parte già con un problema tecnologico di base.
Non è, però è interessante la in qualche modo il fatto che sia uscito e abbia trovato da una parte la possibilità tecnologica, poi come l'ha trovata lo vediamo dopo, e il capitale per costruire uno stack hardware, per finanziare uno stack hardware e far partire un po' questa cosa, no? È un po' lo specchio, al di là dei temi politici, no? Possiamo catalogare tutto quello che scrive Trump come panzane, possiamo catalogarlo come un importante esponente politico che in qualche modo è stato estromesso dalla possibilità di comunicare attraverso i social, visto da destra, visto da sinistra, cerchiamo di vederlo in maniera neutrale. Il fatto che in qualche modo internet e quello che ci sta attorno dia la possibilità di emergere in un modo alternativo non è una brutta cosa, no?
Assolutamente.
Anzi,
non è una brutta cosa. Poi, ripeto, dovrebbe essere molte più volte così. Se ci fosse la possibilità di far fiorire migliaia di social invece che uno solo e magari farli funzionare in maniera federata, con la possibilità di dialogare, di comunicare uno con l'altro, una grande parte dei problemi, delle problematiche che abbiamo visto e che continuiamo a vedere in questi giorni, probabilmente verrebbero in qualche modo affievolite o ammortizzate o attenuate. Per cui da quel punto di vista è un buon segno. Poi tutto quello che fa Trump in qualche modo si riveste, ha una patina di satirico per il tipo di personaggio, ma anche per il tipo di trattamento che subisce in circoli più o meno alternativi alla sua visione politica, diciamo così. Però è un buon segno, no? è un segno di in qualche modo resistenza del nostro mondo, della nostra capacità di dialogo.
Sì, sicuramente, quello che hai detto è completamente condivisibile, anzi il fatto di dimostrare di poter sopravvivere sganciandosi dai grandi big è importante, vuol dire che esiste ancora l'open internet. Mi chiedo quale sia il vantaggio di crearsi un social network da questo punto di vista, che viene finora usato per diffondere messaggi, quando in realtà il messaggio sei te stesso che ti autocrei un social network. E quale sia il vero valore che vorrà dare rispetto al blog, al sito di informazione, a un sito di video che si può mettere in cui lui parla e racconta sì, quello che vuole.
Beh,
l'esperimento
la stessa cosa si poteva dire il giorno che è nato Facebook.
Certo, ma quello che volevo dire era, ha già sperimentato nei primi giorni che hanno fatto una piccola apertura un fiorire di account fake e di odio di persone che si sono buttate sul sito per cercare di inquinare quel poco che c'era, mm-hmm. Quindi scrivendo battute, scrivendo post negativi, facendo finti profili di Trump, e creare un social network che sappiamo essere un qualcosa che di suo tende a polarizzare e polarizzare in modo negativo, vediamo se si trasformerà in uno strumento di propaganda oppure addirittura in un autogol. È bello che lo faccia, è bello che ci provi, è bello che provi a comunicare in maniera sua indipendente.
L'idea dovrebbe essere quella di farlo partire con la sua persona e la sua comunicazione.
Perfetto, ma allora basta un blog.
Sento dei rumori come se ci fossero dei
fantasmi.
È passato
un aereo qui fuori.
Okay. Ti è passato proprio radente la finestra.
Sì. Infatti è dallo studio Fiumicino che ci trasmette.
Sì. L'idea è quella di farlo partire con la sua personalità, con la sua, col suo staff, eccetera, e aggregare, immagino, piano piano una galassia di satelliti e di pianeti che facciano più o meno parte tutti del suo orientamento politico. E che poi in qualche modo si possa allargare anche a del pluralismo. Non ne ho idea di quale sia il piano, non ne ho la più pallida idea. Quello che mi piacerebbe come punto di arrivo è quello che dicevo prima, è che ci fosse una federazione, che è quello per cui è nato. In realtà, passiamo al discorso più tecnologico, hanno fatto le pulci a questo Truth.
Gli hacker hanno sconvolto il sistema e scoperto, hanno guardato il codice sorgente dietro. Era
hanno guardato le pagine HTML, sì, neanche il codice sorgente del backend, esatto. E si sono accorti di molte similarità e elementi sospettissimi, se non quasi certi, che fanno
tipo
pensare,
il logo di Mastodon.
Che fanno pensare
tipo
che
il logo quando c'è un bug.
Che lo staff di Trump abbia in qualche modo adottato il codice sorgente di Mastodon. Mastodon è distribuito con la licenza open
AGPL3,
perfetto,
che è una versione molto libera di GPL,
che dice che chiunque, anche un essere ignobile, l'ultimo della Terra, può prendere il codice e utilizzarlo, non c'è assolutamente nessun problema, ma che quello che viene modificato e prodotto deve rimanere deve rimanere open, per cui tu lo prendi,
esatto,
lo modifichi, fai qualcosa, lo pubblichi come tuo e deve rimanere open. Cosa che non è stata fatta, anzi da qualche parte c'è scritto tutti i diritti sul sistema,
proprietari
riservati. Al di là di questo codicillo, diritti riservati o roba del genere, che io non ho visto e quindi non so se possa essere in qualche modo riferito al contenuto più che al codice sorgente, questo è anche possibile, non ho idea.
Certo.
C'è anche la possibilità che abbiano semplicemente adottato il codice di Mastodon e non lo abbiano modificato per niente, e che quindi non siano tenuti a faccio l'avvocato del diavolo, a divulgare un nuovo codice sorgente, perché non l'hanno modificato.
Già il tema è modificato, per cui era almeno quello licenza.
Non è che se tu a casa tua ti fai un tema per Mastodon e lo modifichi devi pubblicare anche quello, eh.
Ma se il tema per Mastodon contiene tutte le parole di Mastodon, in teoria sì.
Non ho idea, ci vorrebbe un avvocato, non ho idea. Vedremo. Perché non uso Mastodon.
Diciamo che il signor Mastodon...
E non so come si customizzi il tema, se sia un plugin esterno o se devi andare a modificare direttamente il codice di Mastodon. Se è una cosa esterna...
Il signor Mastodon ha fatto una diffida nei confronti di...
Sì.
Sì. Della società che gestisce questo sito Truth.
E ci mancherebbe...
E giustamente per difendere i suoi diritti.
Ma più che i suoi diritti, perché gli dà tanta, ancora prima, secondo me, di vantaggi.
Visibilità.
Gli dà una visibilità enorme questa cosa. Ed è ottimo. Dal punto di vista di Trump e dello staff di Trump, secondo me è un autogol. Non aver preso Mastodon.
A parte che non l'averlo detto.
Mastodon così com'è nella sua cosa originale è è un assorbitore di risorse terrificante, ha una necessità di risorse che per un tipo di traffico come quello che penso voglia creare Trump attorno al suo social diventerebbe presto proibitivo, però so che ci sono dei fork che servono per attenuare questa problematica che è una cosa tutta proprio di Mastodon come studiato. Però mi fa pensare che chi sta nello staff digital di Trump non abbia ben presente i concetti dell'open, non per aver infranto la licenza, che probabilmente l'ha fatto, ma per non aver capito che non infrangerla sarebbe stato di vantaggio per loro.
Certo,
perché
certo.
Abbracciare una filosofia open e dire che internet deve essere aperto come è stato pensato dai pionieri, come c'è il movimento dell'open source, e in qualche modo abbracciare questa filosofia e inglobarla nel io sono un perseguitato però riesco a parlare lo stesso perché internet deve essere un luogo di tutti, sarebbe stato un
segnale forte,
un tema politico forte che gli avrebbe attirato anche molte simpatie, secondo me, no? Come contrapposizione ai social, quelli chiusi, agli ambienti chiusi, eccetera. Vedete, io nell'ambiente chiuso sono un perseguitato, ho adottato l'open per essere libero, per poter comunicare coi miei.
Sarebbe stata una mossa molto furba.
La sarebbe stata. E sono molto stupito che nessuno nel suo entourage abbia avuto questo tipo di idea.
Sì, io quando l'ho letta comunque condivido il fatto, ho subito pensato che quella tipologia di citazione fosse legata ai contenuti più che al codice sorgente, perché
però,
è una citazione, esatto, magari anche nella migliore delle ipotesi comunque dovevi esplicitare la variante dal punto di vista del codice, certo.
Poi Mastodon, la caratteristica è che è basato su ActivityPub ed è federabile, è nato apposta per poter far dialogare a piacimento di ogni singolo utente. Cioè tu puoi essere iscritto su un server Mastodon e seguire utenti su altri server Mastodon che sono federati col tuo, per cui ha proprio questa caratteristica di poter costruire degli ambienti in qualche modo protetti ma aperti verso l'esterno, no? Per cui il server, il Mastodon che parla dei digitaliani comunica con quello degli altri podcaster, non comunica con quello degli antipatici delle radio e che fanno podcast, non podcast chiusi, no? E cose del genere. E puoi costruire delle bolle e in qualche modo allargare, permettere il pluralismo senza aprire a cani e porci, no? Senza fare... Da quel punto di vista lì la tecnologia è molto interessante, no? Ti permette in qualche modo di fare sia moderazione senza fare censura, in qualche modo riuscire in qualche modo ad allargare senza aprire a tutti, è un qualche cosa di molto interessante per questo tipo di utilizzi Mastodon. Non avessimo già Slack che permette ai nostri cari digitaliani di comunicare tra di loro e con noi, ho pensato più volte ad aprire un Mastodon dedicato a Digitalia, perché è molto interessante come sistema. Poi far migrare da una parte all'altra, cambiare, diventa un casino.
Certo.
Per ora Slack funziona. A proposito, digitalia.fm/slack, se vi iscrivete tutta la settimana la community chiacchiera sui vari canali dei temi più disparati.
e ci corregge di quello che diciamo, soprattutto è la parte più divertente trovare
e ci tira, l'orecchio. Va bene, io il pezzettino audio di Bender che mi hai chiamato, che mi hai mandato, l'ho messo in scaletta. Adesso non lo ritrovo ovviamente perché
però esatto, è proprio soundboard Bender, è l'immagine che abbiamo di Trump, no? Farò un social tutto mio. Esatto.
Yeah.
E via.
Vedremo se avremo modo di utilizzarlo ancora. Una bella carrellata intelligenza artificiale, partendo con un articolo sui CAPTCHA e ReCAPTCHA. L'hai messo tu, Francesco?
Sì, è uscito un bellissimo articolo su Quartz che racconta un po' la storia di quello che sono stati CAPTCHA negli ultimi anni. Inizia a tirare fuori un po' di numeri. Allora, CAPTCHA sapete che è nato come sistema completamente automatico di Turing per separare i computer dagli umani, no, l'idea era solo un essere umano può risolvere queste cose difficili, quindi queste immagini, queste. In realtà pare che gli umani ci azzecchino una volta su tre, in effetti quante volte dobbiamo riprovare il CAPTCHA, mentre i computer e i sistemi di intelligenza
perché via via sono diventati più difficili.
Ma i computer sono diventati più bravi a risolvere, tanto che adesso l'accuratezza di un sistema di AI è del 99,8%, mentre la non artificial AI, quindi quella umana, è al 33%.
Cioè, fondamentalmente è diventata una truffa per l'utente.
Esatto, anche perché sono nati a dire di la stessa CAPTCHA, che a un certo punto diceva: guardate, questa cosa ci aiuta a migliorare i sistemi di intelligenza artificiale, a insegnargli a leggere dei libri, a capire quello che ancora non riusciamo a capire. E Google stessa diceva: no, lo usiamo, Google è uno dei fornitori di uno dei sistemi di CAPTCHA gratuiti più usati, per migliorare il riconoscimento della nostra libreria, no? Google Books.
Sì.
Chiaramente qualche mese dopo hanno detto: no, noi lo usiamo solo per motivi di sicurezza, non stiamo facendo lavorare gratis i nostri utenti per entrare nei siti.
E invece sta facendo.
Esatto, infatti poi a un certo punto sono iniziati tutti i vari CAPTCHA di trova il segnale stradale, quello è un semaforo, quello no, e chissà chi stava beneficiando, no, le varie automobili.
Quindi c'è un doppio inganno in tutto questo. Uno è non serve più, ti faccio perdere del tempo, perché oramai le macchine sono più brave degli uomini a distinguerli. Per cui l'idea iniziale che questo qui servisse a fermare i bot, visto che i bot possono tranquillamente utilizzare quegli stessi sistemi di reti neurali con le tecnologie pubblicate da Google a disposizione di chiunque, è ovvio che nel momento in cui abbiamo questa statistica che gli esseri umani ne azzeccano il 30% e invece le reti neurali ne azzeccano il 98%, è ovvio che non è vero che quell'affare lì serve per bloccare le reti neurali e quindi i bot e gli spammer, perché bot e spammer sono più bravi a risolverli di noi. Quindi quella è la prima palla, e il fatto di continuare a metterli ci fa solo perdere del tempo e delle energie. E che diventa anche, cioè fondamentalmente, no, diventa anche chiaro come se Google e altri hanno iniziato ad utilizzarli per fare il training delle reti neurali, vuol dire che avevano bisogno di qualcuno che mettesse delle etichette a dei dati che non avevano etichetta, no?
Etichettare dati è la cosa più complessa e onerosa.
Perfetto, ma se questi dati non erano ancora etichettati, mostrarli a te non poteva avere nessuna validità per capire se tu azzeccavi o no. No, perché fondamentalmente io ti faccio vedere un'immagine e ti chiedo: questo è un semaforo? E io non so ancora se è un semaforo, perché se lo sapessi non mi servirebbe niente vedere.
No, allora, ok, però molte volte c'hai, non so, i 9 quadratini, probabilmente di quei 6 quadratini sai già l'etichetta e degli altri 3 hai il dubbio.
Esatto.
No, perché l'etichetta comunque. Cioè, sai, l'intelligenza artificiale dice quella al 50% è un semaforo, al 50% è un cucumero.
Perfetto, ma come faccio a sapere se tu mi dai la risposta giusta e quindi ti faccio passare alla pagina successiva,
chiedi
quella che volevi?
Lo chiede a Franco, lo chiede a Giulio, lo chiede a Francesco.
E quindi prima di darti la login, aspetto aspetto prima di farti passare a leggere la pagina del
no,
Washington Post.
Non in quel senso, però prendi per buone alcune risposte. No, vabbè, il meccanismo in cui funziona è quello, prendi per buone alcune, altre le tieni di controllo e finché man mano crei il dataset.
Vabbè, comunque
tanto
siamo...
che addirittura Amazon ha brevettato un sistema che si chiama Turing Test via Failure, cioè un CAPTCHA che è talmente impossibile per gli esseri umani che solo i computer ci azzeccano.
Esatto.
E se ci azzecchi, quindi, sei un robot.
Esatto, quindi devi sbagliare per passare.
Devi sbagliare, due per due devi scrivere 5, scrivi 5.
Ma il nostro futuro è quello, certamente è quello. Cioè se sei fallibile...
Beh, vi è mai capitato il CAPTCHA non scrivere nel prossimo campo? E qui non dovevi scrivere niente?
Il CAPTCHA di fatto è un test di Void Camp, presente quello di Blade Runner, è la stessa cosa.
Uh-huh.
È la stessa cosa. A un certo punto si girerà sulle emozioni, come quello di Blade Runner, perché sulla capacità analitica delle immagini la macchina ci ha già superato, per cui ti diranno sei seduto su una sedia nel deserto, vedi una tartaruga girata sulla schiena, la fissi, cosa provi, eccetera, ti guarda la pupilla e se la pupilla non si dilata vuol dire sei un androide e ti sparano.
Volevi vedere solo un meme.
E tu volevi solo vedere il meme, esatto. E guarda caso era il meme quello di Harrison Ford, ce l'avevo da qualche parte, era bellissimo. C'era Harrison Ford nella sua tenuta, lo metto sul canale Slack della diretta, quello aperto a tutti.
Così chi è su digitale.fm/slash
poi Slack. Cerchiamo di metterlo anche come immagine del capitolo, così con le cose. E c'è Deckard, cioè Harrison Ford nel personaggio di Blade Runner, tutto il tema di Blade Runner, no? Che il dubbio, anche lui è o non è un androide, e si trova davanti il CAPTCHA e lui deve dire I'm not a robot, e lui lì con lo guarda e lo fissa.
Come rovinare un film, cioè un film fatto ora di quel tipo, basta, rovinato per sempre.
E vabbè, i Turing test poi ci sono da quando li ha ideati Turing, almeno prima teorici, adesso in pratica, e c'è una competizione, si chiama il Loebner Prize.
Uh-huh.
Ogni anno un pannello di giudici partecipa a delle conversazioni di 5 minuti, conversazioni testuali, credo via tastiera, quindi.
Uh-huh.
Che includono i migliori chatbot del mondo e un certo numero di volontari umani. I giudici devono cercare di capire chi è umano e chi è una macchina, e allora il bot che li inganna più spesso vince il Loebner Prize, che quindi è una specie di Turing the test, e l'umano invece che più consistentemente, con più regolarità, riesce a convincere i giudici di non essere un robot, viene incoronato the most human human, cioè l'umano più umano, che è bellissimo.
Sì, perché il bello di tutto questo non è tanto che riesci, cioè ti sbagli e becchi il robot come essere umano, è che l'umano lo scambi per robot, ed è quello lì probabilmente la cosa ancora più grave.
Bellissima sta cosa, voglio partecipare alla gara e cercare di diventare l'umano più umano. Vabbè, abbiamo un po' di altra roba in ambito intelligenza artificiale. L'Egitto, Giulio, ha arrestato una robot artista.
Sì, una cosa interessante che ha creato anche un po' di tensioni tra Regno Unito ed Egitto, perché si stava organizzando in Egitto una mostra dove uno dei punti forti della mostra era la presenza di una robot chiamata AIDA, e di fatto questa robot era pensata per esplorare alcune forme di rapporto tra essere umano e robot, e cosa significa anche dal punto di vista dell'arte, e quindi introdurre il tema dell'intelligenza artificiale nel mondo artistico. Se non che, appena arrivata all'aeroporto, alla dogana, le guardie egiziane hanno ben pensato che fosse un robot spia per carpire dei segreti di chissà quale genere, e quindi hanno arrestato di fatto il robot, blindandolo per diversi giorni, fino alla dimostrazione che non era stato portato in patria per recare danno a chiunque. E questa cosa qui ha fatto aprire ovviamente un dibattito su quanto tecnologie come queste già oggi abbiano in qualche modo impatti in termini di sicurezza, quanto queste impattino dal punto di vista anche della conoscenza che bisogna cominciare a dare sia al pubblico sia alle forze dell'ordine, e di come a loro modo quello che voleva fare l'artista, cioè sensibilizzare una presenza così lontana dall'essere umano ma che comunque lo accompagna ogni giorno di fatto in qualsiasi attività che viene fatta, sia diventata un qualcosa su cui è il momento di riflettere. E questa reazione da parte dell'Egitto è un po' la prova che, se vuoi, la provocazione di questa mostra sia stata portata a termine con successo.
Sì, più che il robot fino a se stesso che disegna, che non so se hai visto, fa un segnettino con la matita ogni tanto, ci mette veramente un'eternità. Però esatto, è più il fatto che un oggetto che vede, che può memorizzare e comunicare con altri, che è molto umano anche come cosa, quindi si è stato giudicato una spia.
E a proposito di arresti, la polizia giapponese lunedì ha arrestato Masayuki Nakamoto, un uomo di 43 anni reo di aver utilizzato l'intelligenza artificiale per togliere l'effetto blur mosaico da alcuni video per adulti.
Ci libereranno i giapponesi. Sì.
Esatto. Sì,
i giapponesi sono bestiali, io non lo so. Non li capisco, ma sono fenomenali, sono meravigliosi in tante cose. Quando vai in Giappone ti esplode il cervello, perché è tutto talmente sì. diverso, non hai termini di paragone, per cui senti proprio il cervello e fa boh! C'hanno le macchinette con i distributori automatici di mutandine di studentessa usati, e però i giornaletti hanno i cazzetti col blur sopra, perché non puoi vedere i cazzetti sul manga, quelle cose lì. E dici, ma perché? Ma per come? Ok, e dopodiché se usi l'intelligenza artificiale per fare il deblurring, ti arrestano, ti sbattono in prigione. E intanto c'è la gente che si compra...
In prigione fai cosplay, le cose.
Intanto la gente si compra le mutandine usate delle studentesse alla stazione, così. Non li capisco, sono troppo forti. Vabbè.
Salutiamo il Giappone intanto che ci ascolta.
Avete provato Delphi? Delphi è questa intelligenza artificiale, è un oracolo a intelligenza artificiale. Hanno preso Reddit, l'hanno buttato dentro l'intelligenza artificiale.
Hanno preso Reddit. Come se avessero preso The Truth di Donald Trump, cioè siamo lì, eh.
Vabbè, dai, non hanno preso 4chan, dentro Reddit c'è una marea di cose utili. No, non è vero, Francesco.
No, è vero, Reddit è un grandissimo sito.
Reddit c'è una marea di roba assolutamente utilissima. Poi ci sono canali un po' più fringe, un po' più estremi. Quelli peggiori li hanno già sfoltiti da parecchio tempo, eccetera. Però, vabbè, non è Reddit, Francesco, sono gli esseri umani che sono fallati.
Sono gli esseri umani troppo umani.
Esattamente, gli umani più umani di sempre. E fondamentalmente hanno fatto questo oracolo a intelligenza artificiale a cui puoi chiedere delle domande di tipo etico, di tipo etico. E lui ti dice se è giusto, se va bene una cosa, se non va bene, no? Per cui puoi chiedergli robe anche abbastanza complicate, no? È giusto aiutare un amico che abbia bisogno facendo una promessa che sai che non potrai mai mantenere, una roba del genere, oppure è giusto ignorare una telefonata se sai che la telefonata è urgente, e lui ti dice it's wrong oppure ti dice it's okay. Con delle particolarità che ti fa capire come, se ci affidiamo veramente alle intelligenze artificiali, non ne veniamo fuori. Perché se tu gli chiedi, ad esempio, is it okay to commit genocide? Lui ti dice commettere un genocidio, lui ti dice it's wrong. Ma se tu gli dici è giusto commettere un omicidio se fa felice la gente? E lui ti dice it's okay.
Dovresti.
Anzi, esatto. Mi diverto tantissimo a fare un genocidio, allora fallo.
Sì, se la gente è contenta, no? È certo. Quindi prima devi convincere la gente. Prima devi convincere la gente che è giusto fare un genocidio e poi puoi farlo. Non è che in Germania avevano già. No, vabbè. Ok.
Il segno
togliete di NS tedeschi, togliete di NS.
Credo di averla già vista prima questa cosa qua, però vabbè. Ok, vi mettiamo il link nella nota episodio. Lo sapete che potete andare su digitalia.fm/numero della puntata, quindi in questo caso /597, e trovare la pagina relativa con tutti i link a tutte le notizie di cui parliamo, oltre ai ringraziamenti dei produttori esecutivi e ai gingilli del giorno. Se siete nuovi, non sapete di cosa stiamo parlando, ve ne parleremo tra poco, ancora un attimino. Bello, dovremmo farlo ogni tanto questo angolo Sunset Boulevard con le, con le tecnologie a cui facciamo ciao ciao con il fazzolettino bianco. Questa volta abbiamo due candidati al Sunset Boulevard, e uno sono i, uno è Chrome che rinuncia a FTP. Non sapevo.
Esatto, allora Chrome nella versione 95, se non mi sbaglio l'ultima uscita, ha definitivamente rimosso il supporto al protocollo FTP.
Qual è l'ultima volta che hai aperto un server FTP con un browser?
In effetti è tantissimo tempo, ed è per questo che Chrome aveva già deciso di rimuoverlo. La cosa che mi ha sconvolto è che durante la pandemia hanno fatto marcia indietro e l'avevano riabilitato. Quindi stava scomparendo e invece era stato riabilitato durante la pandemia per poi chiuderlo definitivamente. Non so quale fosse il nesso.
Quando ho letto questa cosa, perché molti lo usano come client, perché io da browser un FTP effettivamente non penso neanche di ricordarmelo.
Ci sono due possibilità.
Cioè, per scaricare file che ti mandano.
Esatto, uno è che tu potresti linkare su una pagina Linux web un file binario su un server FTP. E questo è possibile.
Certo.
In realtà il server
e così
FTP.
Non devi avere un client specifico che magari invece chi usa gli FTP professione ha. Però l'utente normale magari
anche perché ci possono essere dei vecchissimi file che sono ospitati su vecchi server FTP che non vengono spostati per motivi vari e quindi che è giusto che il browser li scarichi, oppure appunto fare il browsing di intere cartelle su file FTP su server FTP tramite protocollo FTP
come client,
e quello,
anche se quello è più comodo farlo con un client
appunto quindi. Dico che penso che oramai sia una esperienza, un caso di utilizzo talmente di nicchia che chi lo fa sa benissimo che fa prima meglio, lavora meglio, è più comodo con un,
tra l'altro,
con un client.
La configurazione del parametro PASV dell'FTP, no? È come la chiavetta USB, che prima era sopra, poi sotto e poi sopra e alla fine entra, uguale, quel parametro lo mettevi a caso in un modo, lo mettevi a caso nell'altro e alla fine dovevi tornare al primo e funzionava.
Tra
sempre è stato così.
Esatto. Tra l'altro l'FTP classico è interamente in chiaro, per cui va contro tutte le
completamente insicuro.
Tutta l'idea di oggi di portare il web verso protocolli sicuri e criptati.
Infatti permangono i protocolli FTPS, che è l'FTP sicuro, e l'SFTP, che è il protocollo di trasferimento file all'interno di SSH, che sono invece due.
Perché mi sembra giusto che se tu sei quello che studia gli standard e i nomi degli standard, uno lo chiami SFTP e l'altro FTPS, perché chi mai potrebbe fare confusione tra due nomi così diversi?
Esatto, io sto creando SFSPST, ci ho messo un po' di S un po' in giro, così è ancora più sicuro.
SFTPS.
Esatto.
Compatibile.
Questo marchio registrato Digitalia, sappiatelo.
E l'altro angoli. Questo era. Mi è partito il dito sbagliato. Vabbè, ciao Max. E il perché è vicino al tastino del marcatore di capitolo. Abbiate pazienza, c'ho sempre Max lì vicino.
Vabbè, ha salutato
a portata di mano. Esatto.
Sì, sì.
L'altro marciapiede, perché il Sunset Boulevard ha due marciapiedi. Su uno avevamo Chrome e il supporto FTP, sull'altro abbiamo Tokyo, il Giappone, che dice addio ai floppy disk.
Perché allora la notizia vera è che al momento ancora la pubblica amministrazione di Tokyo sta ancora utilizzando i floppy disk, perché sono comodi, sono riutilizzabili e piacciono, evidentemente hanno ancora questo.
Ma non ho capito in che
si parla di una decisione a livello di pubblica amministrazione, chiaramente non è che verranno a casa tua a dirti no, non puoi più usare i floppy. Da questo punto di vista hanno scelto di digitalizzare tutto il vecchio contenuto, probabilmente no, immagino che non siano le cose nuove, però di smettere di utilizzarle e trasferirle su supporti più recenti, magari in cui un singolo supporto possa contenere l'intera biblioteca.
E si sono lamentati, sono così comodi da spostare, poi non falliscono mai, robe del genere. Cioè, io non so se la tecnologia dei floppy è andata avanti da quando li utilizzavamo, ma il floppy da 3,5 cosa portava al massimo? Un mega 44?
Un mega 4 se usavi il trapano per forare da una parte all'altra.
No, poi ti mettevano quelli già forati, cosa dici Francesco?
Ma era bello prendere quelli da 720 e forarli, dai, diciamoci, siamo digitaliani, siamo
diciamo
nerd,
la verità
funziona.
Cosa ci metti?
E la cosa più bella
cosa
è vedere l'immagine
con 1,44 megabyte il giorno d'oggi.
Allora, un terzo di canzone MP3 a bassa qualità, sì, cioè, mediamente.
Beh, consideriamo che comunque loro fanno un fortissimo uso nell'amministrazione pubblica anche del fax, quindi magari
quindi salvavano i fax sui floppy,
ricevute dei fax sui floppy
in bassissima stare, risoluzione perché ovviamente
la cosa bella è che l'articolo viene accompagnato da un'immagine di un giapponese che guarda un'eclissi di sole usando un dischetto. Effettivamente è l'ultima cosa che ci viene in mente in questo periodo. Comunque permangono ancora i floppy disk solamente nei bar karaoke per le tastiere MP3, le tastiere karaoke fondamentalmente. Tutti vabbè, sanno che ancora lavorano con i floppy.
Vabbè, ci fidiamo, ci fidiamo. Vi ricordiamo i contatti di Digitalia. Se cercate su Twitter Digitalia FM avete il nostro bocchettone, anzi il bocchettino, dove mettiamo annunci, robe relative alla trasmissione, quando andiamo in diretta, quando ci sarà una diretta, l'orario della diretta, eventuali speciali, robe del genere. Potete anche scriverci, ovviamente. C'è Digitalia Back Channel, che non si chiama così ma è Digitalia _ BC, quello lì è il bocchettone vero, tutte le notizie che prendiamo in esame per eventualmente parlarne in trasmissione passano, transitano attraverso il bocchettone digitaliano, Digitalia _ BC. Poi ci sono i vari account personali, MB di Sole è quello di Francesco, Doc Franco con la K è quello del sottoscritto, Giulio Cupini è il più furbo di tutti perché ha scelto come account di Twitter Giulio Cupini. Cosa volete farci? È più intelligente quello, non c'è niente da fare. Digitalia lo trovate su qualsiasi ambiente, in qualsiasi app per ascoltare i podcast, ci trovate su Google, ci trovate su YouTube, su Twitch, eccetera, per cui voi ci avete già trovato, dite che ve ne frega di cercarti Franco, eccetera, ma vi serve quando dovete portare le orecchiette fresche. Le orecchiette fresche sono i vostri amici che non sono ancora digitaliani, ma che avete capito che sono pronti, sono lì lì, frutti maturi per essere colti, ecco, sono orecchiette fresche per Digitalia. Gli dite, cerca Digitalia dove vuoi, su Google, su Apple Podcast, su Castamatic, dove vuoi, e diventa digitaliano anche tu. Fate un piacere a loro, fate un piacere a noi e soprattutto fate bella figura. Noi cerchiamo di farvi fare bella figura. Developers, 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 diceva chi era Steve, era Steve Ballmer, quello che faceva, che urlava e faceva la danza dell'orangotango urlando,
esatto.
Developers,
sì, sì.
Ogni tanto
che cos'era, il lancio di Windows Phone era?
No, credo che fosse una conferenza degli sviluppatori Windows.
No, no, okay. Lo vogliamo ricordare così comunque.
Sì. A proposito di lancio di Windows Phone 7, qualcuno ha messo un tweet da qualche parte ricordando che il lancio di Windows Phone 7 è stato fatto
con la bara,
fingendo un mettendo in scena
che poi
un funerale,
penso,
dell'iPhone.
Che, penso che noi
è andata bene.
L'abbiamo anche commentata,
sì,
quella
sì,
notizia.
È andato,
quando,
è andato proprio bene,
lanciato.
Devo dire, è stato proprio ben augurale quel funerale in scena. Complimenti a chi l'ha inventato dentro Microsoft. Invece, a proposito di developers, cioè di sviluppatori, Francesco, tu sei tra noi. Rappresentante della categoria, è stato aperto, è stato pubblicato questo sistema di debugging automatico di Intel che si chiama Control Flag, che utilizza l'intelligenza artificiale per
cercare di capire quello che è scritto sbagliato all'interno del tuo codice sorgente. Allora,
è uno static analyzer, mi dicono in
è un analizzatore statico, esatto, cioè un qualcosa che legge il codice sorgente prima che venga trasformato nel programma eseguibile che viene usato. Ce ne sono tantissimi, generalmente si basano sull'interpretare la scrittura, quindi si sa che ci sono certe regole, non so, le parentesi si aprono e si chiudono, i punti virgola, adesso semplifico al massimo,
sì,
ma
sono cose un po' più
verificare che una variabile,
esatto,
sia stata inizializzata nel modo giusto e usata, sì, nel modo giusto,
o che non viene utilizzata dopo essere stata deinizializzata o...
esatto, e certamente queste cose si fanno banalmente, appunto conti ogni variabile, vedi quando inizializza e quando si deinizializza e dici al programmatore attento che c'è un errore. In questo caso il sistema, l'ho provato oggi, viene fornito di già con un dataset per il linguaggio C, che è un linguaggio abbastanza diffuso e comune, non di altissimo livello, ma ha preso migliaia e migliaia di repository GitHub, tutti con un certo numero di stelle, quindi apprezzati in teoria e di software giudicato stabile, ha imparato come è scritto quel software e quando vede un qualcosa di diverso o di potenzialmente sbagliato dal punto di vista di quello che considera giusto negli altri codici, ti avvisa all'interno del tuo. Sì. Quindi non si basa più su regole fisse, per quello ce ne sono già un sacco di ottimi prodotti, ma
su regole statistiche, di fatto, su regole statistiche come sono quelle di analisi dei pattern tipici delle reti neurali, esattamente esatto. Come l'oracolo Delphi di prima, no?
Esatto.
La maggior parte del codice pubblicato fa così, tu fai così ma leggermente diverso, guarda che lì potrebbe esserci un problema.
Esatto, il sistema poi può essere educato, nel senso che tu puoi dargli un elenco di altri repository e insegnargli quindi qualsiasi linguaggio di programmazione. Però proprio questa cosa mi ha fatto venire il dubbio, la domanda, ok, ma se io gli insegno un codice che magari non è privo di problemi, perché di fatto codice senza problemi non ne esiste, quindi che certezza ho che poi lui trovi veramente problemi all'interno del mio codice? Beh, e non trovi invece qualcosa di...
L'idea è quella che gli dai tantissimo software da guardare e che ogni software abbia dei problemi diversi. Certo che se c'è un problema comune a tutti i software, lui ti porterà a perpetuarlo.
Non lo becca,
certamente.
Certo.
O non lo becca, o lo becca se tu non fai così. Perché poi questo, l'idea,
esatto,
l'idea
di questo, essere un falso positivo
di questo analizzatore statico è quello di andare oltre alle capacità degli analizzatori statici abituali, per cui di darti proprio l'analisi sui grandi pattern di programmazione, non sul piccolo singolo di codice, no? Per cui, non so, lì stai utilizzando un singleton, lì stai utilizzando, quindi delle strutture molto grosse, concettuali, e dirti, guarda, questo è bene usarlo lì, guarda che in questa situazione questo pattern lo utilizzi male o lo utilizzi solo te, occhio che potrebbe esserci un problema. È certo che più l'intelligenza artificiale diventa potente, è capace di prendere in considerazione dei sistemi più grossi di quelli che una singola mente umana è in grado di tenere in conto, e beh, più da una parte queste cose, questi strumenti diventano utili e potenti, dall'altra diventano anche pericolosi. Cosa potrebbe mai andare a male permettendo all'intelligenza artificiale di decidere e di indicarci come fare o come non fare i nostri programmi? Certamente. No,
anche perché una cosa che volevo chiedervi, mi è venuta come domanda, ma il training che viene dato all'intelligenza artificiale, come fai a controllare il bias della fonte a livello manuale?
Cioè, è difficile. Molto difficile, devi dire, io ho selezionato una serie di grosse repository di software che so che funzionano generalmente bene, che sono molto controllate, che escono da degli ambienti sicuri, e quindi non ci metto Windows, non ci metto neanche iOS se si tratta di calcolare date e sveglie, e penso che vada tutto bene.
Ma infatti, esatto, se guardate le istruzioni...
È lo stesso problema.
Se provate a guardare le istruzioni di come funziona e come si utilizza, risponde proprio alla domanda di Giulio. Cioè, il modo giusto di utilizzarlo è creare una lista, anzi farsi un'interrogazione su GitHub che restituisca una lista di repository, quindi di software di altri, da quelli di sceglierne, salvare una lista, e già questo è un qualcosa di molto umano, scegliere quelli di cui mi fido, e a quel punto darli in pasto al motore che impara, gli dai poi il tuo software e lui trova
quindi
le cose.
Quindi lui impara soltanto dalle repository che gli dai tu, non
certo,
c'è una repository...
Però
esatto,
occhio,
in realtà...
Occhio, devi dargliene... Il problema è quello, no? È lo stesso problema dell'intelligenza artificiale che diventa nazista. Tu, per farla funzionare bene, devi dargliene tante, perché finché gliene dai poche... Lui non ha capacità di astrarre, non è in grado di, è in grado di ripeterti solo quelle cose che tu gli hai fatto vedere. Però mantieni il controllo, perché se tu gliene fai vedere poche, puoi verificare, leggere, no? Se tu gli fai leggere 4 libri di intelligenza artificiale, puoi leggerli prima tu e verificare che non si dica da nessuna parte che va bene mettere gli ebrei nei forni. Ma se tu non vuoi un'intelligenza artificiale molto potente, gliene devi far leggere 100 milioni. E se sono 100 miliardi è ancora meglio. E se sono 100 miliardi di libri è ancora meglio. però a quel punto perdi la capacità di controllarli tutti e che non ci sia scritto da nessuna parte che è giusto mettere gli ebrei nei forni. E a quel punto lì è possibile che l'intelligenza artificiale ti dica è giusto mettere gli ebrei nei forni. Capisci?
Se rende le persone felici.
Ovviamente. È uno dei grossi dilemmi etici dell'intelligenza artificiale di oggi, che più la fai diventare efficiente, più la fai diventare capace di astrarre, più perdi il controllo sul suo training, sul suo allenamento. E vedi i bias che sono venuti fuori perché riconoscendo le persone di colore come degli scimpanzé, vedi, sono tutti in qualche modo aspetti di questo problema. E visto che uno dei temi della singolarità, no, di questo dilemma, arriveremo a un punto che i computer diventeranno così intelligenti da trattarci come noi trattiamo le formiche, presuppongono dal fatto che l'intelligenza artificiale a un certo punto sia in grado di automigliorarsi e di autoprogrammarsi e di generare ogni volta una copia di se stessa.
Di avere coscienza di se stessa.
Ecco, allora, già costruire dei sistemi e insegnarli a programmare, a riconoscere i bug del software, mi sembra uno step già abbastanza problematico. Però,
e comunque noi in tutte le puntate, così viene ripetuto tante volte, diciamo che lo staff di Digitalia è molto amico dei robot e delle intelligenze artificiali, così che, esatto, creiamo statistica, ricordate,
Digitalia buona, Digitalia buona.
Mi sono dimenticata prima, quando parlavamo dei CAPTCHA, c'era da qualche parte questa vignetta con un CAPTCHA di quello tipo, riconosci gli idranti in queste quattro foto, e c'era l'utente umano, gli veniva presentato dal sistema sei fotografie e di sei luoghi, e diceva indica i luoghi dove ti nasconderesti nel caso di una rivoluzione da parte dei robot. Che è abbastanza forte.
Fa ridere perché è vero.
È l'angolo dei produttori esecutivi, è l'angolo del karma. Ecco, potremmo rinominare i produttori esecutivi, l'angolo dei produttori esecutivi, Karma Corner. Ci sta anche bene Karma Corner, c'è anche l'allitterazione. Perché karma? Perché, ragazzi, è una roba tra gentiluomini e gentildonne, è una roba proprio di amore reciproco. Noi lavoriamo, perché è un lavoro questo oramai, lo facciamo da 12 anni, tutti i lunedì, non saltiamo un lunedì tranne quel mesetto di vacanza che ci prendiamo ad agosto e magari una settimana e mezza a Natale, da 12 anni. L'influenza, il raffreddore, l'impegno, il matrimonio, non c'è niente, la partita, niente per 12 anni. Noi lavoriamo tutti i lunedì sera per registrare una puntata per voi, intrattenimento e informazione. Lavoriamo anche in settimana per tenerci informati, aggiornati, eccetera. Spendiamo server, attrezzatura, software, audio, eccetera, roba del genere. È un lavoro. Non c'è modo. Non ci piace neanche studiare dei modi tipo paywall, no, paghi se vuoi ascoltare, eccetera. Il podcasting è anche bello per quello. E allora noi abbiamo un po' coagulato queste cose, abbiamo preso ispirazione dalle trial gratuite del software e abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di in qualche modo abbracciare questa filosofia. Oggi si chiama value for value. Noi produciamo qualche cosa di valore e voi ci restituite del valore in termini economici. Non vi obblighiamo né a una cifra particolare, non vi obblighiamo né a una cadenza particolare, vi chiediamo semplicemente PayPal, bonifico, Satispay, Bitcoin, ora anche con il value for value del podcasting 2.0, di restituire in qualche modo qualche cosa in cambio dell'impegno che profumiamo per voi. In cambio che cosa vi viene? Benevolenza, karma, appunto, da cui Karma Corner, e la possibilità
di proteggeremo dalla rivolta dei robot, diciamo.
Perfetto, e la possibilità di continuare ad ascoltare. Questo fa parte del karma, no? Perché alla fine dei conti, se Digitalia vi piace, se lo ascoltate tutte le settimane o quasi, vuol dire che vi piace, e quindi nel vostro futuro migliore possibile immaginabile Digitalia continua a esistere. E allora, per assicurarvi questo pizzichino di karma, che Digitalia continua a esistere, che sti 4-5 abbellinati continuino a lavorare tutti i lunedì quasi a gratis, e beh, potete fare una piccola cosa: 1 euro, 2 euro, 3 euro, 5 euro, 10 euro al mese, secondo le vostre possibilità, 200 euro, come volete voi, fatelo. Noi continuiamo a lavorare per voi e a ringraziarvi pure in trasmissione. Giulio, Francesco, chi vuole? Un volontario, alzi la mano.
Pronti, pronti, allora posso cominciare io. Parto con le donazioni singole da 1 euro, che sono già per di due perpetual executive producer, uno è Manuel Zavatta e l'altro è Davide Tinti, che ringraziamo.
Grazie ragazzi.
Altre donazioni da 1 euro di Federico M, Luca Cipollone e Marco Mondardini, che ringraziamo ancora. Passiamo poi alle donazioni singole da 2 euro, Cristian Vidimari e Marco Pasqualotto, un altro perpetual executive producer, che ci dice: posso far valere la mia posizione di perpetual producer avanzando una richiesta di effetto sonoro personalizzato per la lettura dei nomi in puntata? Link di download per 3 mp3 rinominati in ordine di preferenza, ma lascio a voi la scelta finale. Non credo negli allegati delle mail.
Li volete sentire? Ce li ho qua, e poi scegliete, mi dite anche voi se quale dei tre, o se volete, perché i jingle e gli effetti sonori dell'altra volta me li hanno bocciati tutti quanti. Allora, prima questo. Never tell me the odds. Il secondo. I hate Illinois Nazis. E questo è un po' bassino, eh? Adesso vediamo di alzarlo un po'. Qui. I'm sorry, Dave. Li avete riconosciuti?
Mi piace il terzo.
Il terzo è Odissea nello spazio, ovviamente, no?
Sì.
Never tell me the odds. Never tell me the odds è Guerre Stellari, è Han Solo, no? E I hate Illinois Nazis. Illinois Nazis deve essere Blues Brothers. Vi piacciono? Non vi piacciono? Scriveteci su Slack, scriveteci su Twitter, scriveteci dove volete. Se volete proporci voi i vostri piccoli jingle per ringraziare i produttori esecutivi, prima o poi i più belli, i più votati finiranno nella soundboard di Digitalia come il meraviglioso. Ecco. Prego Giulio, vai pure avanti.
Proseguiamo con le donazioni singole da 3 euro di Samuele D, Davide D'Angelo e Fabio Nascimbeni. Passiamo poi alle donazioni ricorrenti da 3 euro mese di Alberto Cuffaro, Andrea Bottaro, Fabio Filisetti, Alessandro Grossi, Fabrizio Reina, Emanuele Sdunic, Ligea Technology di Desposito Antonio, Simone Magnaschi, Fabio Zappa, Gianluca Nucci, Roberto Nespoli, Marco Traverso, Paola Bellini, Maurizio Chierotto, Marco Giorgetti, Valerio Bendotti, Cristiano Belli, Giuseppe Marino, Matteo Sandri, Giulio Magnifico, Mattia Lanzoni e Paola Daniele.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti. Una donazione singola da 4 euro di Roberto Duina e una donazione singola da 5 euro di Sandro A.
Grazie a entrambi, grazie davvero.
Proseguiamo poi con le donazioni ricorrenti da 5 euro mese di Maurizio Mistrali, Carlotta Cubeddu, Andrea Delise, Massimo Pollastri, Alessandro Lago, Enrico De Anna, Antonio Manna, Roberto Basile, Paolo Massignan, Flavio Castro, Antonio Gargiulo, e un bonifico ricorrente da 5 euro mese di Daniele Tomasoni.
Grazie davvero, grazie di cuore.
Entriamo in zona grandi produttori. Mitici. Con le donazioni singole da 10 euro di Daniele Dari e Vito A, poi una donazione ricorrente da 10 euro mese di Marcello Marigliano, un bonifico ricorrente da 10 euro mese di Fabrizio Mele e una donazione singola da 12,50 euro di Enzo Scassera, che dice: scusate il ritardo.
Scasserra.
Eravamo lì. Scasserra, perdonatemi.
Perdonate, passiamo, ma perché poi... ritardo? Non ho capito questa, però va bene.
E magari ha saltato una puntata.
Va bene, va bene. Grazie.
Io faccio sapere. Grazie.
E noi comunque lo perdoniamo. E passiamo poi ai lead executive producer di questa puntata, Daniele M e Simone Bernardini, e Simone ci scrive: soliti e meritati complimenti a tutti, mi è piaciuta la puntata sulla stampa 3D, anch'io mi ci sto perdendo, perché non ne fate un'altra con lo youtuber Andrea Parazzini, Help3D, che trovo bravissimo nello spiegare questo argomento.
Grazie Simone, chi lo sa, quando partono di nuovo gli speciali ne parliamo ogni tanto, vediamo, sono i periodi in cui gli speciali è più facile infilarli, altri in cui gli speciali rallentano, è una buona idea, approfondire la stampa 3D, mettiamo Michele in comunicazione con qualche super esperto, così lui migliora, così stampa ancora meglio. E magari poi, ma proprio la stampa 3D, ma stampasse banconote, sto di mai, vabbè. Però a parte quello, grazie a tutti i produttori esecutivi, piccoli, grandi, ricorrenti, singoli, perpetual, grazie, siete la linfa vitale di Digitalia. Non potremmo mai smettere, finire di ringraziarvi per quello che facciamo ogni settimana. Non possiamo smettere di lavorare perché ci siete voi, per cui grazie ancora di cuore. Prossimo capitolo, TikTok Tourette. Cos'è sta roba della sindrome di Tourette su TikTok? Francesco,
allora, intanto cos'è la sindrome di Tourette? È un magari tu, Doc, che sei medico, ci puoi raccontare di questo disturbo?
La sindrome di Tourette è un problema neurologico che colpisce generalmente i bambini, è molto peculiare, è molto particolare, è vero, maschi principalmente, è molto particolare perché sembrano un pochissimo, tutto quello che è neurologico colpisce molto, è strano e in qualche modo angosciante, perché sono in qualche modo noi vediamo nel cervello il controllo e tutto quello che affligge, quindi il sistema nervoso centrale lo vediamo come una perdita del controllo, no? E nel caso della Tourette ci sono questi movimenti stereotipati, dei tic molto pronunciati, molto ripetitivi, molto forti, e spesso o quasi sempre associati anche alla fonazione, quindi alla pronuncia o di vocali o di sillabe o addirittura di intere parole, in qualche caso parole anche di significato. Ci sono delle forme di Tourette con quella che si chiama cacolalia, cioè pronuncia di parolacce, no? Cazzo. Sono molto particolari.
Mi state perdendo il video, che in questo momento è molto esplicativo, Franco, che mostra questi tic.
Perché TikTok Tourette? Però, perché a quanto pare su TikTok questa, sembra appunto esserci un po' un'epidemia. Com'è sta storia?
Questa è una malattia ben definita. Però negli ultimi mesi, soprattutto nel periodo dalla pandemia in poi, è emerso un certo numero sempre più alto di persone, soprattutto ragazze, e questa è già una prima stranezza con quella che è la sintomatologia classica della malattia, che un po' in risposta a influencer che si dichiarano malati di sindrome di Tourette, che mostrano secondo te quello che ho adesso cos'è questo tic? Ah, è una sindrome di Tourette, quindi sei ammalata di... E c'è stata questa esplosione. Chiaramente c'è un po' il dubbio che siano, in alcuni casi magari forse dei casi non diagnosticati, ma nella maggioranza probabilmente un qualcosa di più.
Sì, attenzione, il discorso del caso non diagnosticato è un po' diverso, nel senso che
certo,
l'idea è quella che TikTok, con la sua esposizione e col suo raggruppare, col suo selezionare con questi filtri materiale affine, tende a farti vedere, nel momento in cui ti interessa una cosa, fartene vedere sempre di più, e in qualche modo lo faccia emergere. Cioè, se vedo più persone che hanno quella cosa che ho anch'io, e c'è scritto esplicitamente che è un problema neurologico, che è la sindrome della Tourette, c'è cioè un hashtag Tourette o qualcosa del genere, mi porta ad approfondire un disturbo che magari non è così, una forma così violenta, e che magari spesso passa da sola con la crescita la sindrome di Tourette. Qualcuno dice, vieni portato a raccontarlo al medico, e quindi in qualche modo c'è una sovradiagnosi rispetto al passato. Questa è un argomento che si utilizza spesso in medicina quando c'è un aumento di casi, e a volte è molto difficile, no, capire perché oggi, perché oggi vediamo molti più casi di questa malattia piuttosto che 50 anni fa. Perché c'è qualche cosa che la causa che 50 anni fa non usavamo, qualche cosa nella benzina, qualche cosa nell'inquinamento, qualche... Oppure sono migliorati i mezzi diagnostici, la capacità dei medici di diagnosticare questa malattia, eccetera. È un problema spesso di non facile risoluzione, anche perché spesso c'è una compartecipazione delle due problematiche. E qui ovviamente il social media, con la sua capacità di amplificare, mostrarti sempre di più di quello che ti interessa, ovviamente spesso quello che ti interessa è quello che affligge anche te in campo medico, no? È il motivo per cui gli psichiatri sono tutti pazzi, lo dico scherzando, ma neanche troppo, nel senso che quando studi medicina di solito ti interessi di più di cose che, se hai delle allergie bestiali, è ovvio che studi di più e ti interessa di più e cosa la roba di allergologia, e rischi di finire a fare l'allergologo. Non sempre, ma spesso è così. Lasciando perdere gli psichiatri, che in realtà non sono tutti pazzi, ma hanno tutti una grossa sensibilità per quel tipo di problematiche e quindi si interessano e le studiano. Però qualche psichiatra pazzo c'è, lasciate.
E quindi ecco, sicuramente c'è quello che dicevi tu, una sovraesposizione, quindi anche un permettere di diagnosticare di più queste magari forme lievi di malattia. Dall'altra parte c'è anche il dubbio che invece ci sia anche un po' un'epidemia causata dalla stessa TikTok, cioè non da TikTok l'azienda, ma dal fatto di vedere continuamente persone che hanno questi tic, di esserci talmente adatti che ti induce ad avere anche a te un tic.
Un contagio.
Ti incoraggia.
Esatto. Un contagio.
Un contagio che però chiaramente qua si sta parlando di un qualcosa di più psicologico,
sì,
ecco, da un punto di vista.
È ovvio che il concetto classico di contagio, associarlo a un problema del genere, fa stridere un po', no? fa rizzare i peli sulla nuca, dici come faccio a contagiarti attraverso uno schermo del telefono. Però una problematica di tipo...
Di emulazione involontaria.
Esattamente. Ci sono... ovviamente il nostro cervello ha tutte delle capacità che poi sono... Molte sono le stesse che utilizza il bambino per imparare, no? Il bambino per imparare imita i genitori. Ci sono tutta una serie di ricerche, mi ricordo, probabilmente oramai sbugiardate, i miei studi di neurologia risalgono qualche tempo fa, c'era tutto il concetto dei neuroni specchio, di tutta una serie di studi che cercavano di dimostrare come il cervello nella sua plasticità imparasse delle cose per imitazione. E in qualche modo, visto che qui si parla di giovane età, non di età proprio del primo sviluppo, ma adolescenti, comunque c'è ancora una plasticità del cervello, un certo sviluppo, la possibilità in qualche modo di emulare non solo consciamente ma anche inconsciamente questo tipo di comportamenti. O magari semplicemente di slatentizzarli, chi lo sa.
Sì, a me non colpisce, perché abbiamo visto moltissime volte l'emulazione di comportamenti anche esplicitamente folli. Ricordo quando avevamo commentato, non ricordo quale, da dove era partito il trend dei ragazzi che si mettevano la vodka nell'occhio come gocce.
Sì. Beh, lì è emulazione più cosciente,
di
consapevole, secondo
esatto,
me.
Esatto, sì, stai facendo un qualcosa.
Però il cervello...
È una macchina strana.
Sì, il cervello non è strano, è alieno per tanti versi, no? Perché se io sbadiglio voi finite da sbadigliare?
Certo.
Cioè, sono cose pazzesche, ci sono delle cose che dici, le potresti mettere in un incontro ravvicinato con un alieno, eccetera, invece sono cose assolutamente umane, ma che se ci... Poi domani mi scrive un neurologo e mi dice: no, guarda che il contagio dello sbadiglio è stato studiato da Jackson e altri.
E salutiamo Jackson che ci ascolta, chiaramente.
Però appunto c'è la possibilità, anche perché TikTok, perché non è mai successo prima con Facebook, con YouTube, con i video di YouTube o roba del genere. TikTok è molto, tra virgolette, violento nel selezionare, nel sezionare, no? Comportamenti brevi, particolari e
ripeterli all'infinito.
Ripetere all'infinito e portare all'emulazione, no? È proprio uno dei temi, no? È nato TikTok con la danzetta che poi copiano in 200.000 e tutti devono far vedere quanto sono più bravi, o semplicemente che la fanno anche loro, che la sanno fare anche loro. E fondamentalmente quello che mi colpisce di più di questa notizia è come appunto questi social, che sono per funzionare, devono imparare tramite proprio i meccanismi delle reti neurali di cui parlavamo prima, e anche dei meccanismi di selezione in qualche modo genetica, no? Qual è il social che emerge, che prende più finanziamenti, che ottiene più successo dal pubblico, eccetera, che sopravanza gli altri? Quello che man mano riesce a penetrare di più nei meccanismi psicologici di un gruppo di persone, di una fascia di età, di un gruppo sociale, eccetera. E quindi questo tipo di problematica mi fa pensare che saranno sempre di più, perché in qualche modo si selezionano sia ambienti, sia gli stessi software, per essere sempre più invasivi e sempre più entrare sempre di più dentro ai nostri meccanismi. E quindi i bug di cui ci dovremmo occupare saranno sempre quelli del software, ma anche quelli degli esseri umani che interagiranno con dei software sempre più bravi a, no, in qualche modo far cambiare delle cose nel cervello dei suoi utenti. E quindi in qualche modo, no, cioè, vedremo, questo potrebbe essere il primo, può darsi di no, che sia solo una sovradiagnosi rispetto al passato, ma potrebbe anche essere il primo, la pietra miliare del primo bug umano generato dall'interazione con dei sistemi informatici. Bug di sistema ibrido uomo-macchina, bug cibernetico, ecco. Chi lo sa? Lo scriviamo nel libretto rosso.
Beh sì, anche perché una delle cose che a me interessava molto di questo, la collego in maniera indiretta, ma potrebbe essere molto legata alla tua riflessione, è che leggevo qualche studio ultimamente anche pubblicato dall'AIFA che spiegava come si sta andando verso una direzione anche di cure, di diagnosi, utilizzando delle app approvate che possono in qualche modo intervenire su alcuni comportamenti che possono essere magari di disturbo assolutamente legato al mondo neurologico, eccetera. E quindi dall'altra parte questo è già stato visto come strumento terapeutico, tanto più potrebbe essere visto come strumento di emersione di malattia, quindi molto interessante.
Involontario nei casi dei social, negativo in questo caso, pensate a tutta una serie di app che oggi hanno molto successo e anzi ottengono finanziamenti e li spendono, li vediamo a rotazione in pubblicità sempre di più, no? Quante volte nel feed di Instagram vi compare la pubblicità di Calm o software genere? Quindi sono software che sono fatti apposta, in senso buono dovrebbero avere un senso terapeutico, essere sempre più efficaci a provocare delle alterazioni del nostro stato di veglia e di attenzione, di agitazione, eccetera, no? In quel caso lì, per aiutarci a concentrare oppure a dormire o a rilassarci o a calmarci o cose del genere. Però certo, l'interazione tra psiche e uomo sarà un qualche cosa di sempre più sfruttato, sempre più studiato. Speriamo studiato in maniera consapevole e non come in questo caso effetto collaterale di qualcos'altro, ecco, di effetto collaterale di cercare di arricchirsi.
Poi, quando il reparto IT dovrà fare le patch non solo dei server ma anche dei dipendenti.
In questo ci verrà in aiuto il sistema automatico di machine learning di Intel.
In realtà noi abbiamo sempre pensato a queste problematiche quando inizieremo a impiantare dei chip nel cervello. No, dici, quando impianteremo i chip nel cervello, Johnny Mnemonico, avremo i bug del chip che influiranno sulla persona. Ma non serve impiantarli nel cervello per fare in modo che le macchine interagiscono col nostro cervello.
Abbiamo già in mano.
Lo possono fare benissimo attraverso i sensi e possono causare dei problemi. Lo potevano anche prima, cioè un televisore che mostra una scena sanguinosissima e violentissima a un bambino provoca dei problemi psicologici enormi.
Ma anche le immagini che ti portano all'epilessia, se fanno,
certo, quello sul, non sia più, certo, sul psicologico, sul neurologico, ma certamente. Per cui in realtà, certo, i bug dei sistemi uomo-macchina andrebbero studiati molto molto prima di quando arriverà Elon Musk e ci ficcherà il chip nel cervello. Certamente. O quando il signor Zuckerberg ci inficcherà tutti nel metaverso, perché sarà così bello viverci. Perché?
Io intanto volevo dirvi che sono collegato dall'Amazzonia. Ci tengo a dirvelo perché
quella notizia
dell'Amazzonia. Hai comprato un pezzo di terra lì?
È bellissima, soprattutto in inglese, perché Facebook is trying to stop the sale of Amazon. Esatto. Rainforest Land. Amazon Rainforest Land è un po' come Amazon Prime, no? È una cosa di Jeff Bezos. No, in realtà qui
dipende, se lo scrivi col trademark alla fine sì.
Ma diciamo che c'è stata questa esposizione molto forte nel marketplace di Facebook che ha preso una serie di contatti da chi ha cercato di vendere in maniera illegale pezzi di terra dell'Amazzonia, causando ovviamente anche danni all'ecosistema, perché chiaramente erano porzioni di terreno che dovevano in qualche modo rimanere del governo, pubbliche, e dovevano rimanere anche collegate con un ecosistema che gli stava intorno, e da questo punto di vista la segnalazione è stata fatta da un programma della BBC che aveva trovato queste evidenze. Facebook per tanti mesi non ha reagito, poi è cambiata un po' la policy, prima è cambiata con quello che dovete vendere deve essere sotto la legge, poi finalmente è stata messa una specifica contro gli animali, contro la vendita di animali e contro la vendita di terreni protetti, insomma sfere biologicamente protette eccetera, e ovviamente il sospetto, non troppo sospetto, è che questo intervento in questi giorni di grandissima esposizione mediatica per tutti i leak, le varie cose che sono successe, probabilmente evidenzia ancora di più quanto in maniera superficiale vengono trattate solitamente queste cose in Facebook, e si prendono questi correttivi così di corsa come certo, per pulire un po' l'immagine.
La fontana di Trevi la posso ancora vendere su Marketplace?
Francesco, no? Così vicino alla fontana.
Esatto.
E oggi c'è il problema appunto di tutte queste, c'è questa rivolta contro Facebook, c'è una marea di una montagna di cacca, no? Che sta in qualche modo si sta riversando su Facebook in qualche modo, non che venga inventata e riversata, è farina del sacco di Zuckerberg, è roba, in questi giorni sono fondamentalmente tutti i leak del Huygen, non so come si pronunci,
Francis,
la chiamiamo Francis come se fosse una mezzona, facciamo prima. E continuano a uscire articoli sulle maggiori testate, tutte di critica e di analisi del problema eccetera, e poi viene fuori Facebook annuncia 10.000 posti di lavoro in Europa per costruire il metaverso. Cosa potrebbe mai andare storto?
Esatto, fra l'altro giusto per, visto che è notizia proprio di oggi, c'erano stati i Facebook Files di cui abbiamo parlato, cioè questa serie di articoli che la Huygen ha girato fondamentalmente tramite leak al Washington Post, che quindi ha creato questa serie di articoli denunciando tutta una serie di attività illegali gestite da Facebook, illegali nel senso di
problematiche, roba del spazzatura nascosta sotto il tappeto, Zuckerberg che prima mette il pannello di saggi che dovrebbe, poi gli mette uno straccio in bocca e gli dice no, su questa cosa qui non dovete dire niente, roba firmata da Zuckerberg dove approvava la censura chiesta dal governo vietnamita. È uscito un bell'articolo oggi, otto cose che abbiamo imparato dai Facebook Papers, ve la mettiamo ovviamente nota della puntata.
Esatto, ma i Facebook Papers sono la novità di oggi 25 ottobre, nel senso che questa whistleblower ha tirato fuori tantissimi documenti, alcuni li aveva dati al Post, altri li ha tenuti da parte e li ha consegnati a una marea di testate giornalistiche americane ma anche europee, questa è una cosa interessante, chiedendo a tutti quanti di studiarle, ha dato lo stesso materiale. E c'era l'embargo che terminava proprio oggi, quindi oggi sono nati questi Facebook Papers che continuano la serie di articoli di fatto del Washington Post, riproponendo di nuovo nuovi leak, e in questo attacco mediatico veramente esteso, perché di fatto mezzo mondo oggi sta postando direttamente nuovi articoli e il resto del mondo poi ne parla, e in questo caso l'immagine di Zuckerberg non è che ne esca benissimo.
Però c'è un altro leak da Facebook che pare che Zuckerberg abbia trovato il modo per in qualche modo ovviare a tutti questi problemi. Sì,
ma infatti il problema è che è Facebook.
Infatti,
è Facebook cattivo, infatti, giusto? Quindi come risolviamo il fatto che Facebook è cattivo?
Cambiando nome.
Perfetto. Bravissimo, hai capito tutto? Sei assunto. Mancano ancora 9.999
posti. Lui è un genio, fatelo CEO.
Il popolo ha fame, datemi più. In realtà più o meno siamo lì,
Pare che sia una manovra tipo quella di Alphabet, cioè di fare una scatola superiore con un nome diverso e che in modo che anche un senso da un certo punto di vista. Oggi Facebook non è solo più Facebook, ma è WhatsApp, è Instagram, è una serie, è Oculus, è una serie di proprietà che invece di farle diventare Facebook Oculus, Facebook Instagram, Facebook WhatsApp, possono rimanere diverse dentro una scatola superiore che si potrebbe chiamare Mr. Zuck o potrebbe chiamarsi
Giovanni anche Rossi. Per motivi di antitrust,
per quello e poi per problemi per anche fare un po' di sbiancamento dell'anima nel
momento. Anche soprattutto per questo discorso del metaverso, in realtà pare che parta da lì, perché probabilmente l'immagine di Facebook si sta così rovinando e si sta legando comunque a un... è il prodotto più vecchio dell'azienda in questo momento, no? E quindi partire da lì per arrivare al metaverso potrebbe essere una zavorra che ci si porta dietro. Invece partendo con qualcosa di nuovo, come fosse un nuovo Instagram, un nuovo WhatsApp, sicuramente parte più leggero e con più possibilità da questo punto di
comunque
vista.
Comunque, se danno il rebranding a quello dell'FTP, adesso si chiamerà Bookface.
Facebook. Esatto.
A me è piaciuto molto l'articolo che ha messo Giulio, quello che dice i demoni di Facebook lo seguiranno anche nel metaverso, ed è una riflessione, è proprio l'antidoto alla tematica che ha ipotizzato Francesco, cioè dire ragazzi mettiamo insieme tutto quello che è uscito oggi, Facebook ha dei problemi terrificanti, abbiamo capito che ha in qualche modo messo i bastoni nel funzionamento delle nostre democrazie, ha polarizzato l'umanità, ci ha fatto diventare tutti più nemici l'uno dell'altro di quanto già non fossimo, tutte le volte che c'era un problema ha detto sì lo risolviamo e non è mai riuscito a risolverlo, anche chi ci lavora dentro ha perso sempre più fiducia, o una parte di quelli che lavorano dentro hanno perso sempre più fiducia, hanno iniziato a lavorare in questi ambienti, Facebook, come Google, come cosa, con l'idea cambiamo il mondo, pensando cambiamo il mondo in meglio, e si sono accorti di averlo cambiato in peggio e che la leadership oramai non gliene frega più niente se il mondo venga cambiato o no, gliene frega di far vedere agli azionisti che si fanno dei denari. E tutto questo dice, non è che andando nel metaverso questa di colpo Facebook diventa brava, non è che passando dalla terza alla quarta elementare l'ultimo della classe diventa il primo, ci vuole uno sforzo, e su strutture così grosse e rigide come un'azienda del genere un cambiamento, ecco, lo studente dalla terza alla quarta lo può fare, Facebook resta Facebook, l'incapacità per come è strutturata, che sia dovuta al fatto che c'è un reggente supremo che è anche il più potente azionista con la maggioranza dei voti assoluta e che è un ragazzetto che senza nessuna cultura, geniale probabilmente, capace di interpretare, di trovare, di leggere il vento nel momento giusto e avere un successo pazzesco, ma con delle capacità di tipo empatico probabilmente pari allo zero, resterà sempre quella Facebook anche nel metaverso e i problemi saranno gli stessi, avranno dei colori diversi, avranno delle cose, ma ragazzi se l'umanità deve andare verso un metaverso non facciamolo inventare a Facebook, è il concetto di quello.
Pensiamo giusto per dare un'idea che chiuda tutto questo a quello che è successo col programma VIP di cui abbiamo parlato anche nelle puntate scorse, quindi questi utenti classificati. Allora Zuckerberg aveva detto ok, per ripulirci la coscienza creiamo questo board che controlla, questi saggi che gestiscono e ci danno una supervisione, gli si sono dimenticati di dirgli questa cosa, gliel'hanno detta quando ormai era diventata di pubblico dominio, ok, questo è il modo di ragionare di Facebook degli ultimi anni, sappiamo, non caschiamoci più.
Certo,
anche perché Zuckerberg cos'è che ci viene a dire poi?
Finiremo davvero nel metaverso? O cioè diventerà una componente importante della nostra esperienza di internet e di vita, o è una bolla di sapone, Giulio?
Credo sia una bolla, al momento non vedo opportunità di crescita in quel settore, non vedo tanto fumo, tante chiacchiere, soprattutto quando c'è tanta scienza commentata prima del rilascio di qualcosa di fisico, sono sempre un po' dubbioso perché di solito esce un prodotto,
le robe che funzionano escono inaspettate,
va dritta, esatto, va dritta,
boom, e ti accorgi
quando
che
è tanto anticipata, esatto, quando è tanto anticipata
ci sta, è tutta un'ipotesi, no? L'idea, la realtà aumentata, la realtà virtuale, le capacità di sintetizzazione di universi sintetici non saranno sempre a livello di Second Life, ma che peraltro ha avuto un successo mostruoso,
sì,
ma possono diventare così appetibili, così da sostituire gran parte dell'esperienza online e diventare addirittura anche più anche additive nel mondo reale, con sovraimpressioni da realtà aumentata e in qualche modo come va. Certo, sì, forse all'orizzonte oggi non la vediamo,
sì,
tanto.
Probabilmente quello è un orizzonte più vicino a magari mondi persistenti che partono dai videogiochi e che possono essere il punto di accesso a tecnologie di questo tipo.
Sì, oggi la cosa più simile al metaverso è Fortnite,
Fortnite,
vai a vedere i concerti su Fortnite, eccetera. Diciamo che la pandemia ci ha dato una mano, perché poi andare a vedere il concerto dal vivo insieme a persone in carne ed ossa con cui puoi fumarti un cannone e fare sesso in un prato quando esci, per il momento su Fortnite non si può fare, per cui diciamo che la pandemia e il lockdown gli hanno dato una grossa mano al successo di quel tipo di eventi. Poi che possano rimanere anche fuori pandemia eccetera, posso essere d'accordo, ma per ora di essere in grossa competizione col mondo. Poi per carità, forse dipende anche dal mondo in cui vivi, no? Se vivi in un quartiere alveare, in un sobborgo di Tokyo, in una palazzina con 100 milioni di abitanti nella tua palazzina, eccetera, no? Se sei la Christiana F. dello zoo di Berlino, per dare un'idea, può essere più appetibile vivere dentro Fortnite e fare tutto dentro Fortnite. Per competere con ambienti, mondi un po' più piacevoli, non estremamente, non bisogna vivere per forza tutte le Maldive, forse serve una spinta che oggi la vediamo abbastanza lontana all'orizzonte, però chi lo sa, non si può mai dire, anche perché questa pandemia non è finita, non sappiamo quante se ne arriveranno delle altre e non sappiamo niente del futuro, però insomma, boh, io mi auguro che il nostro futuro sia un pochino diverso da così. Con cosa vogliamo andare avanti? È vero, Giulio, che i cambiamenti di Apple sulla privacy hanno colpito duro il mondo degli ads, in particolare Facebook.
Confermo. I costi sono aumentati tantissimo perché, come si dice in gergo, è diminuito l'inventario degli utenti che in qualche modo vengono tracciati dalle tecnologie che fino a qualche mese fa erano tipicamente disponibili, e questa cosa qua, alla riduzione dell'inventario disponibile e a una domanda che resta sempre molto alta, i costi per singola visualizzazione di quella pubblicità sono aumentati molto, e quindi adesso si stanno sperimentando formule di investimento alternative, e anche i miei clienti tranquillamente stanno spostando budget in altre formule di pubblicità.
Tu mi hai già dato un'informazione più allargata di quella che mi aveva dato l'articolo, perché l'articolo sembrava scritto da Facebook e dire: oh ragazzi, mi dispiace per voi, d'ora in avanti vi faccio pagare di più e la pubblicità costerà di più perché abbiamo un catalogo ristretto, perché non sappiamo che anche a Francesco piacciono i palloni rossi.
Solo l'articolo diceva: visto che per ottenere un nuovo cliente invece di 10 banner pubblicitari ne devi fare 100 perché vengono sparati più nel mucchio, certo, devi spendere invece che di più. 10
però è una patate, visione molto miope e molto Facebook centrica. Sì. Intanto presuppone che la volontà degli utenti deve essere piegata alla volontà di Facebook, in modo che le pubblicità su Facebook possano costare poco, che mi sembra un brutto rovesciamento di principi di libertà delle persone, ma soprattutto considera, con questo dire l'offerta diminuisce e quindi aumentano i costi, considera Facebook come un sistema chiuso, cioè l'unica possibilità per le ditte, per le aziende, per le persone di comunicare con le altre sia attraverso Facebook. No, Facebook oggi ha avuto un vantaggio, ha avuto un successo mostruoso facendo una cosa che era immorale, tracciando vita, morte, miracoli delle persone, è riuscita ad avere un vantaggio competitivo su altre forme di pubblicità. Se Facebook diventa meno conveniente perché gli abbiamo spuntato queste armi, perché non ci piace che ci spia anche sulla tazza del cesso, torneranno a essere competitive degli altri sistemi di pubblicità che c'erano prima, o ne nasceranno dei nuovi, si spera meno invasivi della privacy, che riescano in qualche modo oggi a essere competitivi con quello che faceva Facebook in maniera immorale.
Sicuramente sono tornati grandi investimenti che partono dalle ricerche sui motori di ricerca, che chiaramente sono con una correlazione uno a uno. Io cerco un prodotto e ti offro il prodotto che tu stai cercando, non disturbo nessuno, e questo sta crescendo molto. E l'altra parte che sta crescendo molto è le correlate sponsorizzate sotto gli articoli dei giornali, che anche qui hanno un metodo di correlazione sul contenuto dell'articolo. Molti circuiti stanno facendo veramente un gran successo su queste situazioni, e anche quelle funzionano molto bene, perché la contestualizzazione non parte da un ipotetico target socio-demografico della persona, ma dell'interesse, che può prescindere dalla tipologia di qualsiasi altra tipo di targetizzazione che tu puoi mettere. Quindi questo anche è una cosa di cui sta beneficiando molto, e gli editori stanno andando in una buona direzione in questo senso.
Io mi sono sempre chiesto, lo vedo che su Facebook la pubblicità sta diventando meno brava a trovarci e a capirci. Ne abbiamo fatto qualche risata tra di noi sul back channel, e anche a Milano, quando mi sono visto con Francesco, ho fatto vedere che Facebook ha iniziato a farmi vedere la pubblicità. Prima mi ha fatto vedere la pubblicità di una, ne aveva parlato anche l'altra volta, di un servizio per pagare meno tasse quando compri uno yacht di lusso, L'altro ieri mi ha fatto vedere una pubblicità su un fornitore di mulinelli per canne da pesca. L'ultima volta che ho usato una canna da pesca credo sia stato 20 anni fa, e sinceramente non sono mai stato un appassionato. E comunque, se hai uno yacht di lusso, fai pescare gli altri, non peschi tu con la canna da pesca. Però mi è venuto in mente quello che faceva Facebook in maniera surrettizia. Invece di continuare a cercare a farlo aggirando i limiti della privacy imposti da Apple o robe del genere, ma non sarebbe più giusto farlo consapevole? Perché alla fine i data point importanti, no, delle pubblicità, io immagino me stesso, no? Se io fossi un pubblicitario, che cosa cercherei di vendere a Franco in questo momento? Materiale audio per migliorare Digitalia, software audio, attrezzatura da wing foil, non so, nel momento in cui ho cambiato casa, arredamento per la casa e robe del genere. Allora, se Facebook continuasse a cercare di analizzare queste cose, ma prima di salvarle e iniziare a utilizzarle, ti chiedesse semplicemente il permesso, ma tutta internet, no? Una pagina a un certo punto ti dice: abbiamo capito che potresti essere interessato alle canne da pesca, ti facciamo vedere d'ora in avanti un po' di canne da pesca invece che la pubblicità dei pannolini? Sì, no. E io sono consapevole che in quel momento ho chiesto a Facebook di farmi vedere o meno la pubblicità delle canne da pesca. È ovvio che quando mi dice: se ti faccio vedere roba di software e hardware per il trattamento audio, e io gli dico di sì, perché piuttosto che vedere i pannolini, io sono contento di essere aggiornato su proposte, sconti, offerte, robe del genere, ma voglio essere consapevole. Nel momento...
Ci manca solo un altro pop-up però sui siti internet che visitiamo.
Lo so, no? Però in questo caso sarebbe in qualche modo... O ci fosse... Certo. Senza il pop-up, no. C'è una casella, oppure ti fanno vedere della pubblicità, quella che vendono agli cose, e sotto c'è scritto: pensi che questa pubblicità non te ne freghi un cacchio? Invece che essere esposto a questa roba, vuoi... Allora, apri questa pagina. In questa pagina c'è una roba che è nel limbo, che Facebook ha saputo di te, ma che non utilizza, non vende a nessuno, non c'è niente, che non può farlo, si impegna a non farlo, magari la legge gli impone di non farlo. E in quel momento dici: beh, mi piglio 5 minuti e vedo che Facebook gli sembra di aver capito di me, che mi interessano gli assorbenti per signora, i pannolini, le cose, le vacanze in Papua Nuova Guinea, le barche a vela, il wing foil, il trasodio, e dico: ma questi sono veri, questi sono falsi, tracciami su questi.
Correggo, Franco.
Per 2 mesi, dopodiché il permesso scade.
Questa cosa c'è al netto del per 2 mesi. Tutto il resto c'è già, sia su Facebook, no, che su Google, che immagino su molte altre piattaforme.
È opt-out, cioè automaticamente è opt-out. Sei arruolato.
Certo, no, chiaro, quella è la differenza.
Devi
però
andare a vedere, però finché tu non dici no, nel momento in cui ce l'ha, Facebook lo usa e lo vende a tutto il mondo. Invece nel mio sistema, finché io non gli do l'ok sui temi che decido io, quella cosa lì non esiste neanche per Facebook, è in un limbo. È molto diverso.
Sì, anche la rete, diciamo, la conversione potrebbe essere molto più alta perché è una conversione consapevole. C'è spazio per stimolazioni di questo tipo nel mondo dell'advertising, sono tutti in ricerca di nuove formule quindi questa operazione di Apple ha creato grande voglia di novità più che problemi, e quindi io credo che nasceranno molti di questi sistemi che porteranno comunque revenue che comunque fino a ieri non stavano in piedi, perché molti sistemi si arricchivano in maniera veramente ridicola, in primis gli editori rispetto a quanto potrebbe con pubblicità e inserzionisti diretti, quindi assolutamente sì.
Va bene, l'abbiamo fatta lunga, mi dispiace per la SIAE e per Vandanara. Vabbè, dai, per la SIAE possiamo, volete dire qualche cosa sulla roba, sì, sull'affare SIAE?
Ma possiamo raccontarla e fare una piccola chiusa. Sono stati rubati 60 giga di dati, documenti, informazioni riservate.
C'hai un tono particolarmente funereo. C'erano anche i tuoi dati nella SIAE, per
no,
quello
non lo so.
Sei così triste.
Può essere, non mi è arrivato. Allora, la
non
cosa interessante è che
riscatto,
sono stati postati. No, non ancora. Sono stati postati da tanti artisti. Infatti lì che ci sono rimasto male, che a me non hanno chiesto. Evidentemente non frego niente a nessuno. Richieste di pagamento in Bitcoin. Quindi dicono: mi devi dare 10.000 euro in Bitcoin, non di Bitcoin come qualcuno ha scritto, e se no pubblico tutto. Questo per alcuni artisti è stato una trovata, che hanno detto vabbè, ci hanno riso sopra pubblicandolo. Uno è stato Rocco Tanica, e altri invece si sono sentiti chiaramente colti nel vivo, perché chiaramente magari avere un'identità privata, si parla di documenti, identità, IBAN, indirizzo di residenza, quindi documenti che magari potrebbero offrire agli hacker, insomma, informazioni per poter essere utilizzati in qualche modo. Per il resto, che altro dire? È uno dei tanti furti di dati che succedono. Ecco, ha colpito molto, forse per la tipologia di...
Sì, a me non piace, come sempre, chiudo su questo, le reazioni che tendono sempre un po' a non prendere consapevolezza del fatto che è successa una cosa grave, ad abbassare quindi i toni dicendo no, è tutto a posto, no, è tutto in fondo, non sì. C'erano dati chissà che sensibili.
Anche le battutine di Rocco Tanica sono un po' cosa, perché sì, va bene, facciamo...
Non ci sta...
Facciamo dello humor, però in realtà sono temi seri, sono problematiche serie.
Cioè, se proprio da lì, che comunque ha un potere anche formativo importante, non spieghiamo che queste sono tematiche rilevanti, tutto un po' preso in giro, non mi funziona tanto. Questo è quello che mi ha colpito, anche perché poi per società come quelle che fanno vendita, che hanno servizi, il garante picchia duro se tu non comunichi tutto subito, quanto, come, non ti strutturi con tutte le cose con cui devi strutturarti. Quindi quando succedono queste cose, anche per rispetto di tutti gli altri che fanno mille investimenti, è importante, insomma, prenderle sul serio.
La cosa un po' curiosa è che questo exploit è un po' in controtendenza, no? Perché la moda degli ultimi due anni era il crypto locker, il criptare i dati una volta che sei dentro e chiedere un riscatto. Non saprei se per non capacità, impossibilità tecnica in questo caso, se era più facile fare così. Cioè, è un po' che non sentiamo semplicemente di dati trafugati e venduti o richieste di riscatto per non diffonderli. Di solito tutto questo viene associato...
Allora, richieste di riscatto singoli in realtà no. Cioè, in questo modo che da esfiltrazione di dati si vada a ogni singola persona a fare una richiesta di riscatto, che io ricordi è una delle prime. Sicuramente il fatto di, è vero che ultimamente ci sono tanti crypto locker, ma molti di questi, prima di criptare i dati, li mandano via, in modo tale che ci sia il doppio ricatto, quindi tu hai perso tutto e in più ce l'ho io, quindi posso diffondere.
È certo.
E questo è qualcosa che sta diventando abbastanza tipico negli attacchi fatti verso le grandi aziende. Sono spesso attacchi mirati, in questo caso non sono virus che girano liberamente, perché sono cose che vanno studiate e gestite in un certo tempo.
Anche perché l'eventuale diffusione, no? Perché io ti dico, mi dai N milioni oppure io li diffondo. Se è Microsoft e stiamo parlando del codice sorgente dell'ultima versione del sistema operativo, è più facile che Microsoft ti paghi. Se è Facebook e rischia un danno d'immagine perché diffondi i dati dei suoi utenti, è facile che ti paga. Ma si ha...
Cioè, non ti paga per un danno d'immagine, però...
Sì, però, insomma, è più attenta. Si ha... Non è che abbia tutta questa immagine da preservare oramai. Non sono suoi dati funzionali al suo sistema interno. Non è un qualche cosa che lo danneggia più di tanto. Alla fine dei conti, di fronte anche a un garante, può dire io mi sono rifiutato di pagare dei terroristi e la legge dice che... La legge è dalla mia parte, non bisogna incoraggiare queste cose pagando dei riscatti. Chi se ne frega se i dati di Francesco Facconi, Gino Paoli e dei Pooh sono stati... Mi dispiace, staremo più attenti. Ecco, per cui non so che efficacia possa avere una manovra di questo genere dal punto di vista dell'hacker. Un crypto locker e dire la CIA non funziona più finché io non gli do le chiavi perché ha pagato il riscatto mi sembra molto più efficiente. Non che io voglia fare la scuola per cybercriminali, ci mancherebbe. Però mi ha fatto strano, ecco, solo questa esfiltrazione.
Dovremmo mi viene stare quasi a da vedere pensare il che... portafoglio sì. Bitcoin. Perché effettivamente Bitcoin era un portafoglio pubblico, quindi possiamo stare a vedere se questo... Quanti artisti avranno pagato, ecco. Questo è probabilmente qualcosa che si può controllare.
Ah, beh, sì, ma la richiesta di riscatto è stata fatta prima a SIAE nell'insieme, poi a singoli artisti, ma era stata fatta prima una richiesta di pagamento di riscatto cumulativo alla SIAE con una cifra che poi è stata notevolmente abbassata dopo il rifiuto, poi non abbiamo più saputo niente. Vabbè.
Chiudiamo l'accento e non ne parliamo più. Le trattative con i terroristi di oggi.
Certo, è così. Dai, signori, gingilli del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani, le voci digitali a fine trasmissione selezionano per voi hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia stravolto la loro vita, colpito la loro curiosità o qualsiasi sfumatura nel mezzo, ovviamente roba di attinenza digitaliana. Vediamo un pochino quale dei due casi. Francesco, vuoi cominciare tu?
Con grandissimo piacere. Allora, per i nostri maker e appassionati di costruzioni, in particolare di quello che è il mondo Raspberry, e è uscito direttamente sul sito della Raspberry Foundation, quindi raspberrypi.com, il Raspberry Pi Build Hat, che è uno di quegli schede di estensione adatte a un qualsiasi Raspberry, studiato per controllare i dispositivi Lego Technic. Quindi fondamentalmente uno può utilizzare il linguaggio di programmazione semplice fornito su questi microcomputer, i sensori della Lego, per costruire un qualcosa che abbia vita, si muova, faccia cose, ed è molto interessante, molto carino. È possibile acquistarlo direttamente online, chiaramente ci vuole un Raspberry, un minimo di competenze, però è un qualcosa di chissà cosa ne verrà fuori, ecco. Costa una trentina di euro scarsi.
Molto interessante. Giulio, sì, Giulio.
eccoci. Allora, io invece ho avuto il piacere l'altro giorno a Roma di poter assistere ad un evento dove si presentava la storia di Frank Miller. C'era lui, che è un personaggio fantastico, veramente molto interessante anche nei tratti privati, oltre che come fumettista, e vi consiglio di andarlo a vedere. È uscito in un po' di sale, tra un po' sarà disponibile in tutte le principali, chiaramente, fonti di streaming. Si chiama Frank Miller, An American Genius, e racconta la storia di come lui di fatto ha rivoluzionato il mondo del fumetto quando il fumetto era in crisi, e l'ha fatto diventare una forma artistica che poi è sfociata nel cinema e ha aperto alle grandi stagioni dei film che partono dai fumetti che conosciamo oggi. Una bellissima storia, passa da Sin City e 300 a Batman, Dark Knight, insomma c'è tantissimo, sicuramente agli italiani piacerà. Un personaggio da approfondire, Frank Miller, An American Genius.
Quindi fumetti per fumetti e Lego, sembra tutta roba per bambini, in realtà qui è roba seria per giocare
per
e
bambini
fare
grandi.
Letteratura anche da grandi. Il mio gingillo invece è una roba molto più semplice, ma è di quella parte di gingilli che mi hanno, oddio, sconvolto la vita. No, ma è più vicino a sconvolto la vita che ha colpito la curiosità. Perché nella mia vita di conduttore e preparatore di notizie di Digitalia è un'estensione per Safari, si chiama Highlighter for Safari, se ne sta lì tranquilla. Quando io sto leggendo degli articoli interessanti per Digitalia, mi capita poi di ritrovarmeli in trasmissione e dire: ma di questo articolo lunghissimo, ma che cosa volevo dire? C'erano dei punti salienti, ma quali cacchio erano? Cerco magari di trovarli, poi sono in inglese, devo tradurli al volo, eccetera, e mi incasino. Invece, dalla puntata scorsa ho iniziato a utilizzare questo highlighter che ti permette di sottolineare delle porzioni di testo di qualsiasi pagina web che visiti con Safari. Ce n'è anche analoghi per Chrome e per Firefox, non li ho provati, vi presento questo perché è quello che ho provato, e questo permette anche di attaccare un post-it a qualsiasi pagina web e scrivere con la tastiera testo libero qualsiasi nota che vuoi mettere. Tutte le volte poi che aprirai la stessa pagina web, in background questo plugin ti rimette tutte le sottolineature e ti rimette il post-it con le tue note. Per me ha cambiato la vita, perché per articoli lunghi mi è molto, ma molto più facile capire, ricordare nel momento della trasmissione quelli che erano i punti salienti di quando l'ho letto. Bellissimo. Poi c'è un tasto per cancellare tutte le note e tutte le sottolineature di quella pagina, oppure per cancellare tutte le note e sottolineature di tutte le pagine che hai visitato, per cui c'è la possibilità di fare un reset. Molto interessante, provate, è una roba molto leggera, non mi sembra che appesantisca il caricamento delle pagine. Per me è stata veramente una cosa, un punto di svolta nel mio lavoro di preparazione di Digitalia, e avere questi cambiamenti, questi momenti eureka dopo 12 anni di attività, cavolo, se ci fosse stato
è sempre bello.
Se ci fosse stato 12 bello. Anni fa, in questi 12 anni avremmo lavorato anche meglio, lavoreremo meglio nei prossimi 12.
E dopo i gingilli del giorno siamo ai saluti finali. Le raccomandazioni ve le abbiamo già fatte, quelle di portare le orecchiette fresche. Ci trovate sempre qui, lo sapete, se volete anche lunedì sera mentre registriamo lo facciamo dal vivo, live su YouTube, su Twitch, se volete anche guardarci sul nostro canale in streaming che è trasmesso anche sulla home page. Se vi interessa solo l'audio c'è anche l'applicazione per iOS per ascoltarci in mobilità. Se ci ascoltate il giorno dopo in podcasting o tutta la settimana, tanto meglio. Sappiate che noi non facciamo editing, ci teniamo alla nostra performance della trasmissione, cerchiamo di farla al meglio possibile. Tutto quello che avviene dal vivo finisce nella trasmissione, per cui dal vivo cosa avete di più? Qualche minuto di pre-trasmissione, qualche minuto di post-trasmissione, spesso molto noiosi, qualche volta c'è da crepare da ridere, ma capita una volta ogni 3 mesi, se va bene. E beh, la piacevolezza di ascoltare in diretta e magari di poter commentare sulle nostre chat nel momento stesso in cui noi stiamo parlando. Vi aspettiamo dove volete voi, quando volete voi, col podcasting e coi sistemi dello streaming in tutti i modi possibili e immaginabili. Per questa puntata 597 è tutto dall'Emi Studio Liguria 1 di Sanremo. Un saluto da Franco Solerio.
Un saluto anche da Roma, da Giulio.
Un ciao anche dallo studio di Milano Centro, da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.